Abbiamo letto il capitolo 24, dove abbiamo visto come il servo di Abramo è andato a cercare, con l'aiuto di Dio, la moglie per il figlio di Abramo, Isacco. Continuiamo un po' velocemente i capitoli 25 e 26. Isacco riceve la stessa benedizione di suo padre Abramo, anche lui la riceve non solo per discendenza, perché è figlio del padre, ma direttamente Dio parla con lui. La moglie la prende a 40 anni circa e anche lui fa la stessa esperienza di suo padre. La moglie è sterile e per 20 anni deve impegnare la sua fede perché si realizzino le promesse di Dio. Non è dato per scontato che le promesse di Dio si realizzano così per le nostre capacità. La moglie è sterile e così impara, pregando, che i figli vanno chiesti a Dio e che vanno ricevuti come suo dono e come sua benedizione. La stessa cosa la sperimenterà anche suo figlio Giacobbe. Tutti e tre i patriarchi quindi vivono questa esperienza, che quindi è molto importante e significativa per tutto il popolo. I figli sono dono di Dio, vanno chiesti e attesi da Lui. Quando Isacco ha 60 anni, finalmente Dio lo ascolta e nascono i due gemelli, Esaù, il primo, che è rosso, peloso e diventa cacciatore, e il secondo, Giacobbe, che è gentile e si aggira tra le tende, cioè casalingo, si può dire. E di qui quindi le preferenze dei genitori. Il padre preferisce Esaù, forte, abile. La madre preferisce Giacobbe, uomo tranquillo. Ecco, ci sono anche nella loro giovinezza, la giovinezza di questi due fratelli, dei fatti degni di nota. In particolare uno viene raccontato, si tratta della vendita della primogenitura. Esaù torna a casa affamato e pur di aver subito il piatto di minestra che Giacobbe aveva lì pronto, gli vende la primogenitura. E noi vediamo qui da una parte come Giacobbe non è un gran fratello se si fa pagare il piatto di lenticchie, ma di Esaù dice la scrittura: a tal punto Esaù aveva disprezzato la primogenitura che si permette di venderla per un piatto di minestra. Il capitolo 26 racconta un po' i rapporti che Isacco vive con i popoli in mezzo ai quali abita. Un primo fatto: Isacco a Gerar vive la stessa esperienza che ha già vissuto due volte suo padre Abramo. Va dal re di questa città, dove vuole andare a dimorare, e anche lui dichiara che sua moglie è sua sorella, perché anche Rebecca era di bell'aspetto e aveva paura che lo uccidessero per dare la moglie al capo, Abimelech. Ma anche qui succedono le stesse cose che erano successe dove era stato Abramo, che capitano dei guai a questo Abimelech, per cui si accorge che quella donna è già sposata. Per fortuna non l'aveva ancora toccata. E qui noi ci chiediamo come mai questo fatto viene raccontato uguale tre volte, due nella vita di Abramo e una volta anche nella vita di Esacco. Certamente per aiutarci a capire quanto è grave il peccato di adulterio. E non solo per chi conosce la legge del popolo di Israele, ma anche per gli altri popoli, anche per quelli che adorano gli idoli, per tutti. Insomma, il peccato d'adulterio è qualcosa di gravissimo. E lo possiamo comprendere anche noi, la gravità di questo peccato, soprattutto per le conseguenze che a lungo andare provoca nella società. E lo stiamo forse vedendo in qualche misura adesso anche nella nostra società. Quante sofferenze, quanti disordini e disorientamenti provoca questo peccato. Per cui si capisce come anche nel popolo di Israele poi questo peccato veniva punito, niente meno che con la morte, perché diventa una rovina, una peste veramente grave per tutti. Ancora delle liti per i pozzi, e finalmente arriviamo al capitolo 27. Isacco è vecchio e cieco, si sente vicino alla partenza. Allora chiamò il figlio maggiore Esaù e gli disse: figlio mio. Gli rispose: eccomi. Riprese: vedi, io sono vecchio e ignoro il giorno della mia morte. Ebbene, prendi le tue armi, la tua faretra e il tuo arco, esci in campagna e prendi per me della selvaggina. Poi preparami un piatto di mio gusto e portami da mangiare, perché io ti benedica prima di morire. Ecco, Isacco vuol godere un attimo di comunione con questo figlio, e dentro questo momento di comunione del pasto, dargli la benedizione, passargli la benedizione che lui ha ricevuto da suo padre Abramo. Ma come forse sapete già, perché questo brano è uno dei più famosi che vengono letti, che ci sono anche nelle antologie della Bibbia, cioè dove ci sono solo i brani principali, sapete già come, ma comunque lo riguardiamo. Ecco, sente tutto Rebecca, perché vivevano nelle tende, quindi non ci sono muri, che tutto questo discorso di Isacco viene udito da Rebecca, che invece preferisce Giacobbe. E allora lascia fare a me. Allora Rebecca pensa di ingannare suo marito per far dare la benedizione invece che a Esaù, a Giacobbe. Rebecca disse al figlio Giacobbe: ecco, ho sentito tuo padre dire a tuo fratello Esaù: portami la selvaggina e preparami un piatto, così mangerò e poi ti benedirò davanti al Signore prima della morte. Ora, figlio mio, obbedisci al mio ordine. Va subito al gregge e prendimi di là due bei capretti. Io ne farò un piatto per tuo padre, secondo il suo gusto. Così tu lo porterai a tuo padre, che ne mangerà, perché ti benedica prima della sua morte. Rispose Giacobbe a Rebecca, sua madre: sai che mio fratello Esaù è peloso, mentre io la pelle liscia. Forse mio padre mi palperà e si accorgerà che mi prendo gioco di lui, e attirerò sopra di me una maledizione invece di una benedizione. Ecco, Isacco è combattuto. Da una parte non vorrebbe ingannare suo padre, dall'altra sua madre gli ha detto chiaramente: ubbidisci al mio ordine. Quindi non sa più da che parte stare, ha paura della maledizione del padre. E anche noi ci chiediamo un po' come mai un inganno del genere possa entrare nella storia della salvezza, nell'economia di Dio. Noi ci meravigliamo perché è degli altri. Se fosse il nostro, che in fondo se pensiamo siamo tutti peccatori. E quindi Dio può adoperare soltanto peccatori anche per la sua storia della salvezza. Quindi anche nella storia della salvezza che continua anche attraverso di noi, Dio deve continuamente redimere le nostre disobbedienze, i nostri peccati. Quindi non ci dobbiamo meravigliare neanche di questo. Dio può servirsi soltanto di peccatori e di peccatori veri. E così vediamo quanto è grande la potenza dell'amore di Dio, dell'amore del Padre. Qualcuno dice, beh, allora non c'era ancora il decalogo, non si sapeva che mentire è peccato. Però in fondo certe cose ci sono naturalmente nel cuore dell'uomo, uno capisce quando deve nascondere o no. Quindi uno sa, c'è una certa legge che chiamiamo naturale nel cuore dell'uomo, anche se non c'è una legge proclamata. E ancora possiamo vedere qui come Dio agisce e sceglie chi vuole Lui, non con la volontà dell'uomo. Isacco aveva scelto Esaù, come Samuele avrebbe scelto il fratello più maggiore di Davide, per esempio. Ma i disegni di Dio sono diversi e possono essere scoperti in vari modi, questa volta attraverso questo inganno della moglie di Isacco, che dice a suo figlio: tu ubbidisci soltanto. C'era da dire anche questo: Esaù aveva già sposato due mogli e tutte e due erano ittite: Giudit, figlia di Beeri l'ittita, e Basemat, figlia di Elon l'ittita. Quindi tutte e due pagane. Quindi forse anche questo è uno dei moventi, non solo di Rebecca, ma anche di Dio, di preservare la fede del popolo che deve nascere, preservarla da influenze pagane. Rachele, tu ubbidisci soltanto, e si assume tutta la responsabilità. Quando Isacco dice a sua madre: attirerò sopra di me una maledizione, sua madre gli disse: ricada su di me la tua maledizione, figlio mio. Tu ubbidisci soltanto e vammi a prendere i capretti. E questo ricada su di me la tua maledizione è una parola che ci fa venire in mente quello che dicono i capi giudei durante il processo di Gesù: ricada su di noi il sangue di costui. Il suo sangue cada su di noi. Ecco, quindi anche qui ci prepara questo peccato a capire quell'altro molto più grave del tradimento di Gesù, perché è proprio, possiamo dire, tra virgolette, grazie a quel peccato che Gesù ha offerto la propria vita e in sacrificio per la salvezza nostra. Quindi è un grande mistero che comincia a nascondersi anche qui dentro l'umanità. Il mistero di come Dio agisce nella storia attraverso il peccato degli uomini. Questo non vuol dire che il peccato diventa un bene, come quello dei giudei non è diventato un merito per loro, non è diventato un bene, ma è diventato occasione per vedere la gloria di Dio ancora più grande. Allora egli andò a prenderli, i capretti, e li portò alla madre. Così la madre ne fece un piatto secondo il gusto di suo padre. Rebecca prese i vestiti migliori del suo figlio maggiore, Esaù, che erano in casa presso di lei, li fece indossare al figlio minore, Giacobbe. Con le pelli dei capretti rivestì le sue braccia e la parte liscia del collo. Poi mise in mano al suo figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato. E così, ben mascherato, Giacobbe si presenta al padre, il quale fa un po' di difficoltà a riconoscerlo. «Padre mio, eccomi, chi sei tu, figlio mio? Io sono Esaù, il tuo primogenito. Ho fatto come tu mi hai ordinato. Alzati dunque, siediti e mangia la mia selvaggina, perché tu mi benedica». Isacco disse al figlio: «Come hai fatto presto a trovarla, figlio mio?» «Il Signore me l'ha fatta capitare davanti». «Ma Isacco, avvicinati, lascia che ti palpi, figlio mio, per sapere se tu sei proprio il mio figlio Esaù o no. La voce è la voce di Giacobbe, ma le braccia sono le braccia di Esaù». Così non lo riconobbe, perché le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello Esaù, e perciò lo benedisse. «Tu sei proprio il mio figlio Esaù?» rispose: «Lo sono». «Allora porgimi da mangiare della selvaggina del mio figlio, perché io ti benedica». Gliene servì ed egli mangiò, gli portò il vino ed egli beve. Poi suo padre gli disse: «Avvicinati e baciami, figlio mio». Gli si avvicinò e lo baciò. Isacco aspirò l'odore degli abiti di lui e lo benedisse. «Ecco l'odore del mio figlio come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda rugiada del cielo e terre grasse, e abbondanza di frumento e di mosto. Ti servono i popoli e si prostrino davanti a te le genti. Sii il Signore dei tuoi fratelli, e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto, chi ti benedice sia benedetto». Ecco una benedizione che riguarda più o meno le cose della vita materiale, in fondo. Prima di tutto il benessere materiale, abbondanza di frumento e di mosto. Poi non tanto la pace quanto la vittoria sui nemici, e addirittura anche essere al di sopra di tutti, compresi i propri fratelli. E poi si conclude con questa, che c'è spesso questa finale: chi ti maledice sia maledetto, chi ti benedice sia benedetto. Noi che viviamo adesso, dopo aver ascoltato Gesù, ci sembra un po' strano che ci sia posto per la maledizione. Ma per una cultura così normale degli uomini, e anche prima che venga la pienezza della rivelazione dell'amore di Dio, non ci dobbiamo meravigliare. E questa, questo modo di benedire, comprendendo anche la maledizione, è normale, per esempio, anche nella preghiera dei musulmani oggi, che hanno ereditato molto dall'Antico Testamento più che dal Nuovo. Quindi anche loro nella preghiera hanno parecchie volte al giorno, mi pare 17 volte al giorno, la maledizione agli ebrei e ai cristiani, perché ci sono frasi di questo tipo. C'è posto per considerare qualcuno come nemico. E chi ti benedice sia benedetto. È come dire, tutti ti devono benedire. Subito dopo questa benedizione arriva Esaù dalla campagna. Ha portato la sua selvaggina, prepara il piatto e entra da suo padre. E così si scopre l'inganno. Anch'egli aveva preparato un piatto, poi l'aveva portato al padre, gli aveva detto: «Si alzi, mio padre, mangi la selvaggina di suo figlio, perché tu mi benedica». Gli disse suo padre Isacco: «Che sai tu? Io sono il tuo figlio primogenito Esaù». Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito e disse: «Chi era dunque colui che ha preso la selvaggina e me l'ha portata? Io ho mangiato di tutto prima che tu venissi, poi l'ho benedetto e benedetto resterà». La benedizione non si può ritirare. Quando Esaù sentì le parole di suo padre, scoppiò in alte, amarissime grida. Egli disse a suo padre: «Benedici anche me, padre mio». Rispose: «È venuto tuo fratello con inganno e ha carpito la tua benedizione». Riprese: «Forse perché si chiama Giacobbe mi ha soppiantato già due volte? Già ha carpito la mia primogenitura ed ora ha carpito la mia benedizione». Poi soggiunse: «Non hai forse riservato qualche benedizione per me?» Isacco rispose: «Ecco, io l'ho costituito tuo signore e gli ho dato come servi tutti i suoi fratelli. L'ho provveduto di frumento e di mosto. Per te che cosa mai potrò fare, figlio mio?» Esaù disse al padre: «Hai una sola benedizione, padre mio. Benedici anche me, padre mio». Ma Isacco taceva. E Esaù alzò la voce e pianse. Perché c'è una benedizione sola? Il Messia può venire da una sola discendenza, o dall'uno o dall'altro dei due fratelli. E la benedizione è una benedizione importante che porta con sé proprio questo. Quindi non può essere data a due contemporaneamente. Quindi vedete come anche queste pagine ci fanno pensare, ci portano a Gesù. Esaù quindi potrà essere soltanto sottomesso a suo fratello. Allora suo padre Isacco prese la parola e disse: «Ecco, lungi dalle terre grasse sarà la tua sede, lungi dalla rugiada del cielo dall'alto». Avrà una vita dura Esaù, vivrai della tua spada, come dire, vivrai di razzie, farai brigantaggio, e servirai tuo fratello, vita da schiavo quasi, da servo, ma poi, quando ti riscuoterai, pezzerai il suo giogo dal tuo collo. È una vita da servo che non esclude la ribellione e il liberarsi dalla sottomissione. In ogni caso non può mettersi al di sopra di suo fratello Giacobbe, non lo può comandare. Esaù perseguitò Giacobbe per la benedizione che suo padre gli aveva dato. Ecco, anche qui vediamo come un tema, che un modo di vivere che ritorna spesso. La benedizione di Dio non è garanzia di tranquillità, di comodità, ma diventa subito, è accompagnata dalla croce. Qui la benedizione di Giacobbe è accompagnata dalla sofferenza, dalla persecuzione da parte di suo fratello. Anche questo continuiamo a trovarlo anche in tutto il Vangelo. Per esempio, il fatto che Maria riceve la benedizione più che benedizione, no? Di diventare la madre di Gesù. Questo non vuol dire che per lei tutto diventa tranquillo. Vediamo che quando nasce Gesù deve fuggire in Egitto. E così tante altre volte. E così la vita di Gesù stesso. E così la vita dei cristiani. La vita della prima comunità cristiana a Gerusalemme. Essere cristiani è davvero qualcosa di bello, di grande, che fa cantare di gioia, ma arriva la persecuzione proprio a causa di quella vita così bella e nuova. Ma anche senza guardare già la vita della Chiesa a Gerusalemme, guardiamo la vita dei discepoli attorno a Gesù, che è bello per Pietro e Andrea, per Giacomo e Giovanni seguire Gesù. Ma poco dopo ecco la sofferenza di dover stare insieme con uno che si chiama Matteo e con un altro che si chiama Battapesca, insomma, non è facile. Ti discutono anche tra di loro seguire Gesù. È bello, è vita, ma non manca la croce. E così è sempre, e così probabilmente, senza probabilmente, così è anche per noi. Esaù perseguitò Giacobbe. Pensò Esaù: si avvicinano i giorni del lutto per mio padre. Morirà un giorno o l'altro. Allora ucciderò mio fratello Giacobbe. Ma furono riferite a Rebecca le parole di Esaù, suo figlio maggiore. Ed essa mandò a chiamare il figlio minore e gli disse: Esaù, tuo fratello, vuol vendicarsi di te, uccidendoti. Ebbene, ubbidisci alla mia voce, su, fuggi a Caran da mio fratello Labano. Rimarrai con lui qualche tempo, finché l'ira di tuo fratello si sarà placata, finché si sarà placata contro di te la collera di tuo fratello, e si sarà dimenticato di quello che gli hai fatto. Allora io manderò a prenderti di là. Perché dovrai venir privata di voi due in un sol giorno, sia del marito che del figlio? Poi Rebecca disse a Isacco: deve giustificare di fronte al marito il fatto che parte Giacobbe. Ho disgusto della mia vita a causa di queste donne ittite, le mogli di Esaù. Se Giacobbe prende moglie tra le ittite, come queste, tra le figlie del paese, a che mi giova la vita? E Isacco fece e condivide la scelta, e quindi anche lui manda, è d'accordo di mandare Giacobbe dal cognato, dal fratello di Rebecca, Labano. Ecco, noi vediamo tutta questa vicenda e ci rimane sempre questo, come si può dire, questo dubbio, questa meraviglia: come mai questo inganno? Ecco, noi vediamo che Gesù, nascendo dalla stirpe di Giacobbe, assume anche questa vicenda e la redime. E questo, se da una parte ci meraviglia, dall'altra ci consola, perché, come ho detto prima, molte delle nostre vicende sono così, anche se forse qualche volta non ci accorgiamo. Tante cose che noi facciamo o viviamo non sono mosse da egoismo, da ambizione, che è sinonimo di inganno. E il Signore le adopera lo stesso. Entrano nell'economia della salvezza. Ecco quindi questo mistero, possiamo dire così, ci viene presentato già fin da questo primo libro, queste prime pagine, così che siamo da una parte rassicurati e consolati che Dio può davvero agire nella storia degli uomini, anche se noi li vediamo così, poveri e peccatori. E allora vediamo come anche nella storia della Chiesa tante vicende ci sono state piuttosto discutibili, proprio perché frutto del peccato e della incapacità o della povertà degli uomini, ma Dio la ha adoperate per far arrivare la fede e l'annuncio della fede fino a noi, in modo che ne possiamo godere anche noi. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.